Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati del primo semestre dell'esercizio 2023-2024 di Unieuro. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore, durante la conference call digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro. Dottor Nicosanti Monterastelli, prego.
Grazie e buongiorno a tutti da parte mia. Presenteremo i risultati della semestrale. Con me c'è il nostro direttore generale Bruno Olivieri e il nostro CFO Marco Deotto. Andiamo a pagina 3 e commentiamo un attimo quelli che sono i risultati, soprattutto del secondo quarter, poi guarderemo chiaramente anche i risultati di H1. Sapete bene, li abbiamo commentati a luglio, i risultati del primo quarter sono stati risultati particolarmente difficili in un contesto di mercato che continua una discesa che onestamente pensavamo fosse più lieve, invece continua a perdere rispetto a quello che erano le nostre previsioni e vorrei dire anche un po' le previsioni di tutto il mercato. Ecco. Dicevo, il primo quarter è stato un quarter difficile, ricorderete abbiamo chiuso a meno 9 milioni di EBIT, quindi con un risultato un po' peggiore di quello che erano le nostre aspettative. Da quest'estate, sin da subito, abbiamo iniziato a porre un piano di remediation per andare a contrastare quello che è una difficoltà di mercato. E devo dire che il secondo quarter ha iniziato a darsi grandi risultati su questo profilo qui, pur in un contesto dove il fatturato continua a essere negativo, ma il secondo quarter l'abbiamo messo come primo punto di questa slide. Il secondo quarter porta a un EBIT di 12 milioni, che è lo stesso identico EBIT fatto registrare un anno fa in un contesto di mercato completamente diverso, con un fatturato anche maggiore. Quindi questo credo cercare di contestualizzare quelli che sono i dati e quello che è l'andamento dell'azienda. Quindi un secondo quarter che è andato in linea con quello che era il quarter di anno scorso. Chiaramente il primo quarter non lo possiamo dimenticare, quindi il meno 9 del primo quarter che aggiunto al più 12 del secondo quarter porta ad un primo semestre con un risultato che vede una perdita di fatturato di circa il 5% con un mercato che perde circa il 6%, il nostro EBITDA adjusted è a 2 milioni e 7 contro i 12 di anno scorso. Chiaramente, ma non sto a ripeterlo, molto di questo condizionato dal primo trimestre. Una posizione di cassa a 78 milioni rispetto ai 71 di anno scorso e credo questa perfettamente in linea con quello che erano le aspettative della società. Chiaramente in tutto questo continua quello che è l'attuazione del piano strategico che abbiamo presentato poco più di un anno fa e quindi sono tante le iniziative che vanno nella direzione della salvaguardia della marginalità e di un taglio di costi che, come avete potuto vedere, è facilmente intuibile. Abbiamo iniziato già a contestualizzare tutto questo già nel secondo quarter. Settembre-ottobre, faccio un anticipo, immagino, di quelle che saranno le domande poi successive, ma poi saremo sempre disponibili a rispondere. Chiaramente settembre-ottobre è andato un po' in continuità con quello che è stato sudato gli ultimi mesi dell'anno. Quindi noi ci aspettiamo, ma poi lo vedremo anche e successivamente ci aspettiamo un mercato che continua a essere un mercato negativo a circa tra meno 5 e meno 6%. Ecco. Abbiamo annunciato poche settimane fa quello che è il signing dell'acquisizione di Covercare. È un'acquisizione che da un punto di vista strategico si inserisce proprio come un boost ulteriore nell'attuazione del piano industriale. Sicuramente l'abbiamo fatto vedere quando ci siamo visti in occasione della presentazione del piano. Avete visto che la parte di quello che noi chiamiamo Beyond Trade giocherà un ruolo sempre maggiore in quello che è il conto economico dell'azienda. Ecco, Covercare è una compagnia che la compagnia forse più importante che c'è in Italia, anzi senza il forse, soprattutto va a toccare tante dinamiche, non solo quello dell'estensione di garanzia, della riparazione dei prodotti, ma anche dell'installazione di caldaie o condizionatori, quindi va a toccare quello che è un mondo che noi tocchiamo direttamente, come quello della climatizzazione, magari un po' più a latere come quello delle caldaie. Quindi è una società che ha chiuso l'anno scorso con un fatturato di circa 59 milioni, un EBITDA di circa 10.8 e quindi con una posizione finanziaria netta. L'operazione l'abbiamo fatto sani qualche settimana fa, stiamo aspettando l'ok dell'antitrust, dovrebbe arrivare in tempi brevissimi e quindi noi pensiamo sicuramente di chiudere, di fare il closing entro la chiusura dell'anno fiscale. Questa è la mia speranza personale, credo che se riusciamo e non abbiamo problematiche di riuscire a anticiparle, quindi di chiuderla entro il mese di dicembre. Sicuramente avremmo la possibilità di poter pagarla utilizzando le risorse della società, preferiamo utilizzare un mix tra risorse nostre e risorse del sistema bancario, perché crediamo che ci possono essere, l'abbiamo detto anche in occasione dell'ultima volta che ci siamo sentiti, ci possono essere in un contesto di mercato così particolarmente negativo, ci possono essere delle opportunità che possono essere e farci ritornare a quello che è stata la storia della nostra azienda, cioè Unieuro è stato il vero e unico aggregatore del mercato italiano, un mercato italiano che ricordo tutti ancora estremamente frammentato. Ecco. A questo punto direi di passare la parola al nostro direttore generale Bruno Olivieri e poi successivamente a Marco De Otto.
Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia. In questa slide vi diamo contezza sullo stato di avanzamento del nostro piano strategico. A destra vedete ciò che abbiamo comunicato con forza al mercato nell'ultimo periodo, e cioè una collaborazione con Google Italia per la rivendita del loro telefono Pixel, che diciamo ci dà un vantaggio competitivo rispetto agli altri competitor dei brick and mortar. La partnership con Casanova per quanto riguarda il settore del casalingo, ricordo che anche questa si inserisce nell'ambito del piano, soprattutto sulla componente di Grow Beyond Trade. A protezione dei costi anche l'accordo che protegge diciamo i nostri costi energetici rispetto ad un mercato che soprattutto l'anno scorso ci aveva fortemente penalizzato. E ultimo ma non da ultimo, la decisione circa la liquidazione della controllata Moncler. Chiaramente non è solo questo quello di cui si sta occupando l'azienda, prosegue il nostro tutti i nostri progetti, soprattutto anche sulla parte trade omnicanale, concentrata soprattutto al completamento del programma Sales e Operation Plan. In questo momento abbiamo terminato la fase che conclude il forecasting, che come tutti sappiamo serve per programmare e distribuire le merci in maniera consona rispetto alle aspettative del consumatore, e l'anno prossimo è prevista infatti l'apertura del secondo magazzino a Roma. Sull'aspetto tecnologico vi segnalo l'accordo ormai raggiunto con Google per portare tutta la nostra infrastruttura tecnologica sul Google Cloud, con un progetto direi unico nel retail italiano. Sul tema team abbiamo tanti progetti, ve ne cito soltanto uno, e il progetto che protegge i talenti della nostra azienda. in un momento soprattutto di difficoltà, ma la cosa su cui mi vorrei concentrare in questo momento è il terzo bullet che vedete alla base di questa piramide, cioè l'ottimizzazione dei processi, a cui è agganciato buona parte del cost saving e delle azioni di remediation che abbiamo visto essere state così efficaci soprattutto nel Q2 e che ci accompagnerà con azioni molto importanti anche su tutto il secondo semestre del nostro anno fiscale. Andando avanti, diamo un'indicazione sullo scenario di mercato. Diceva Giancarlo, un mercato più difficile di quello che ci aspettavamo. Noi pensavamo ad un mercato sì negativo, ma nel range tra il meno 1,6 e il meno 1,9. Ci troviamo di fronte ad un mercato che tra marzo e agosto segnala un meno 6, dove vi segnalo per la prima volta un online negativo a meno 5, praticamente quasi in linea con la decrescita dell'offline che segna un meno 6. Un commento sui macro settori, grey, white e brown, lo vedete insieme a me, il grey in sofferenza, soprattutto sul comparto IT, ma anche su quello della telefonia. Un white che invece tiene, spinto soprattutto dalla componente online e dal settore grande elettrodomestico. Flat invece il PED, che continua la sua penetrazione verso l'online. Il settore più complesso lo vediamo, è chiaramente il brown, che segnala un meno 31 a totale, con un offline molto penalizzato chiaramente dal processo di cambio strutturale dovuto al cambio delle frequenze, e un online sì in sofferenza ma meno del canale offline perché chiaramente non avevo usufruito del bonus TV. Per quanto riguarda i canali distributivi, tutti i canali distributivi sono negativi, sia gli specialty sia i mass merchandiser, importante questo perché qui ritroviamo la componente di Amazon, e anche gli electrical retailers, che ahimè però sono il contributore negativo dopo i due anni di Covid alla performance del mercato, e questo accade in tutti i settori tranne chiaramente gli electrical retailers, i white, dove gli electrical retailers hanno un andamento nettamente positivo. Andiamo pure alla slide successiva, e rispetto a questi andamenti vediamo come si è comportata Unieuro, che segna un meno 7 rispetto al meno 8 dei suoi diretti competitor, cioè gli altri electrical specialist, electrical retailers, in un contesto dove l'azienda decide parzialmente di cambiare la sua strategia per adattarsi alla resilienza di un anno particolarmente difficile. Questo per dirvi che sempre di più, soprattutto nel terzo Q e nel quarto Q, poco per noi conteranno l'aggressione delle quote, se non a protezione di un equilibrio sul profitto. Per quanto riguarda le categorie di prodotto, Unieuro segna un meno 3 rispetto agli electrical retailers, meno 4, quindi guadagna quota soprattutto nella telefonia, pur proteggendosi rispetto a quei brand a minore marginalità. Nel white poderosa invece la performance sia del nostro online sia di Unieuro Group, e sapete che questa è un'azione molto importante per noi perché da sempre siamo leader soprattutto nel mercato del grande elettrodomestico. Segniamo invece una grande sofferenza, come tutto il mondo dei brick and mortar, sul canale brown. Ecco, io avrei finito a questo punto, passo molto volentieri la parola al nostro direttore, al nostro CFO Marco Leotto.
Buongiorno anche da parte mia, vado a pagina 11 commentando i risultati del Q2, un piccolo excursus, ci siamo lasciati l'ultima volta commentando un Q1 con un fatturato in calo, come ricordava il dottor Nico Santi, del 3,7% sull'anno precedente e un adjusted EBIT in Q1 negativo di 9 milioni e 4 rispetto allo zero registrato nell'anno precedente. chiaramente un primo quarter difficile. Nel Q2, lo potete apprezzare dalla pagina, registriamo un fatturato in calo del 6,2, come ampiamente descritto dalle dinamiche di mercato raccontate poco fa, e anche con una contrazione del gross profit di 90 basis point, che passa dal 23,1 al 22,2. Ciò nonostante, la società chiude il trimestre con un adjusted EBIT positivo di 12 milioni e 100, flat rispetto all'anno precedente. Nella parte inferiore della pagina trovate un bridge, un paio di commenti, diciamo, sui numeri. Il gross profit in calo di 15 milioni e 7, principalmente legato a un effetto volumi, all'interno dei quali spicca il trend negativo del segmento Brown, e anche, come detto prima, a una contrazione del gross profit per uno sfavorevole impatto del mix prodotti brand. Possiamo però altresì apprezzare, e lo troveremo anche poi nel commento dell'H1, come tutte le leve operative sotto il gross profit contribuiscano al recupero della marginalità persa dai volumi e dal gross profit, in particolare l'area del personale, dove abbiamo approntato una razionalizzazione in particolare del personale di sede, il marketing, i costi logistici e anche dei costi di struttura generici, tra i quali il più importante risulta in controcifra rispetto all'anno scorso essere chiaramente il beneficio da minori costi di energia. Tutto questo sostenuti prima della chiusura del nostro CFD, come raccontato da Giancarlo in precedenza. Nella pagina successiva, vado alla 12, il commento quindi sugli highlights del semestre. Fatturato in calo del 5%, 65 milioni circa di riduzione rispetto all'anno precedente, un adjusted EBIT a 2,7 contro i 12 milioni e 100 dell'anno precedente, e un adjusted free cash flow negativo di 31,5 e una cassa positiva di 78,5. Entreremo adesso nel dettaglio di questi indicatori, partendo quindi dal fatturato. Vado a pagina 13. Direi che i trend che vedete in questa pagina rappresentano bene quanto vi è stato già raccontato in merito agli andamenti di mercato. Mi preme sottolineare qualche punto. L'online, come detto prima, che è un negativo nel semestre di 9 milioni di fatturato rispetto all'anno precedente, ovvero un 3,9, che si manifesta fortemente nel secondo trimestre. Il primo trimestre aveva chiuso in positivo, le recenti normative sicuramente hanno avuto un impatto nel trend di questo canale. Per quanto riguarda invece lo spaccato per prodotti, segnalo il grey, come ampiamente descritto prima, negativo del 2,3% nel semestre confrontato con l'anno precedente, un trend che si è manifestato in questa forma negativa nel secondo quarter, nel primo quarter il trend era positivo, e il valore in assoluto di un brown che con una decrescita del 38%, ovvero di 77 milioni rispetto all'anno precedente, da solo rappresenta più dell'intera differenza complessiva del fatturato report della società. Ultimo commento, in basso a destra lo trovate, le private label, ne abbiamo parlato spesso nelle precedenti conversazioni, registrano un fatturato nel semestre vicino ai 60 milioni, in controtendenza rispetto al trend di canali e prodotti descritti sino ad oggi, con una crescita a doppia cifra del 12,5% rispetto al prior year. Per meglio apprezzare il trend della marginalità del primo semestre, vado a pagina 14, vedete in negativo il gross profit di 28 milioni, un po' come commentato nel secondo trimestre, anche nel semestre i principali fattori si legano al volume del brown e alla contrazione della marginalità per un mix di pressione promo e di sfavorevole bilanciamento di mix brand prodotto tra i vari canali. Tutte le altre leve operative del conto economico ad eccezione di un impatto minore nella parte DNA, offrono contributi positivi alla marginalità. Il marketing, dove si sono rese necessarie delle decisioni importanti anche a controllo dei costi, come per tutte le altre righe del conto economico, e nella voce other trovate delle descrizioni sulla destra, chiaramente il beneficio principale è legato al costo dell'energia, che si contrae all'incirca di quasi 8 milioni rispetto all'anno precedente, ma registriamo anche il beneficio dei minori costi per servizi delle installazioni, di impianti di climatizzazione e più in generale un riferimento a tutte quelle azioni rimediali di ottimizzazione dei costi di struttura che la società ha messo in campo, in particolare nel Q2, per mitigare l'impatto sulla marginalità. Dico in particolare nel Q2, però vi anticipo che ne parleremo magari dopo commentando le guidelines. Queste azioni rimediali, come in parte detto in precedenza, ci aspettiamo che proseguano sul resto dell'anno e la società continuerà a lavorare con la stessa attenzione, la stessa forza nella direzione che avete visto nei risultati di questo secondo semestre. Direi che possiamo andare alla pagina successiva, velocemente un overview finanziaria. Adjusted free cash flow che si muove, diciamo, molto in linea con gli effetti tipici della nostra stagionalità, che vede un consumo di cassa nel primo semestre dell'anno, una posizione finanziaria netta, in questo caso positiva, quindi con una liquidità che si attesta a 78 milioni e mezzo, era 71 nell'anno precedente, che altro non è che il riflesso nella liquidità dell'impatto dell'adjusted free cash flow del primo semestre, di alcuni piccoli elementi non recurring e della distribuzione del dividendo effettuata all'interno del Q2. A pagina 16 trovate qualche altro commento, in particolare sugli investimenti. Segnaliamo e registriamo 13 milioni di investimenti, 13.2 per l'esattezza nel primo semestre, in particolare incentrati sugli investimenti tecnologici per quanto riguarda i nostri progetti di omnicanalità e anche il progetto di estensione delle etichette elettroniche su una più vasta percentuale della nostra rete. Vi anticipo che seppur il numero risulta inferiore all'anno precedente, noi ci aspettiamo di proseguire su questo piano di investimenti nella seconda parte dell'anno e raggiungere un livello tra i 40 e i 45 milioni verso la fine del fiscale. Il commento ultimo su questa pagina è il net working capital, anche qui diciamo che siamo in linea con quelle che sono le dinamiche tipiche della nostra stagionalità, non mi soffermerei oltre. Lascio la pagina 17 a chiusura a Giancarlo.
Grazie Marco. Su pagina 17 vediamo che la dinamica dei punti vendita sostanzialmente non è cambiata, abbiamo chiuso due negozi, i nostri diretti, e mentre i nostri affiliati ne hanno chiusi due anche loro, però direi che la copertura del territorio è rimasta quella di inizio anno, quindi sono piccoli aggiustamenti, perché credo sia normale che una società come la nostra abbia sia una politica di apertura che una politica di chiusura di punti vendita nel momento in cui abbiamo qualche punto vendita che riporta un dato particolarmente negativo. Quindi in quest'ottica si vedono anche queste due chiusure. Direi che la cosa importante di questa slide qua è il dato che per, vorrei dire, forse il quinto anno consecutivo, se non il sesto, da quando misuriamo l'NPS, abbiamo un dato positivo. Questo significa che, nonostante alcune anche forzature che abbiamo fatto all'interno della nostra struttura, avete visto, vedete anche un taglio a livello di personale, chiaramente questo si potrebbe ipotizzare che può tendere a diminuire il livello di servizi, invece in realtà il giudizio che ci danno i nostri consumatori è estremamente positivo. Vedete l'NPS che ulteriormente si alza di altri 3 punti. Ecco, ricordo a tutti che la media del nostro settore è attorno al 37, noi siamo al 56. Io devo dire che su questo fronte qui riscontriamo il risultato migliore di questa slide qua, ne siamo particolarmente orgogliosi, perché significa che quello che è l'attività che di ascolto che facciamo dei nostri consumatori ormai tra diversi anni, ascoltando quelli che sono i loro suggerimenti o le aree di criticità e poi lavorando su questo, si riesce a ottenere un risultato particolarmente e ulteriormente positivo. Per noi questo chiaramente è il miglior dato che possiamo portare a casa. Andando al termine della nostra breve presentazione, direi che l'abbiamo detto prima, il contesto macroeconomico chiaramente è un contesto in cui il livello dei consumi tende ad avere una dinamica che continua ad essere negativa. Noi prevediamo un mercato che anche nel secondo semestre possa atterrare circa un -6. Abbiamo adeguato su questo fronte qui, abbiamo fatto, secondo noi, l'abbiamo detto un po' prima attraverso le parole di Marco e di Bruna, abbiamo cercato di adeguare la nostra struttura al contesto attuale. Per questo noi confermiamo, per quello che riguarda l'EBIT adjusted, confermiamo la forchetta bassa delle guidance date a inizio anno, pur in un contesto di mercato particolarmente negativo, perché le guidance che diamo a livello di fatturato si posizionano tra i 2 miliardi e 7 e i 2 miliardi e 750. La cassa, chiaramente frutto anche questa della diminuzione forte del fatturato, si abbassa leggermente, diventa una guidance che diamo tra i 90 e i 110 milioni, ma rimanendo ancora un asset importante e direi particolarmente distintivo della nostra azienda. In tutto questo, l'abbiamo accennato prima, stiamo arrivando alla chiusura di Moncleek, lì vedete anche espressi quelli che sono i costi straordinari di questa chiusura qua, e soprattutto la nostra azienda rimane focalizzata su quelli che sono stati gli asset importanti che ci hanno portato a invertire un trend che era partito particolarmente negativo in questo anno fiscale. Quindi tutte le azioni rimediali che abbiamo messo in campo da quest'estate in avanti continueranno chiaramente anche nella seconda parte dell'anno, e questo credo che sia l'assicurazione maggiore che possiamo dare a tutti noi per tenere solida la posizione della società e soprattutto dare alla società la possibilità di continuare a fare gli investimenti, come nel caso di Covercare, che sono un boost che noi riteniamo fondamentale nell'attuazione del nostro piano strategico, assieme a tante altre attività che abbiamo elencato prima, perché crediamo che davvero mettere al centro delle nostre attività il consumatore e attorno creargli un macro sistema che non solo possa dare il prodotto al consumatore al prezzo giusto, al momento giusto, dove il consumatore vuole che gli consegniamo i prodotti. Io credo che su questo fronte qua anche riuscire a garantire al nostro consumatore un livello di servizi che è quello che lo vediamo già dalle attività che già facciamo ormai da anni. Se vedete anche il livello di servizi, anche nei dati del primo semestre, vedete che è un livello che, nonostante i fatturati scendono, la quota dei servizi che noi stiamo mettendo a bilancio continua a crescere. Quindi evidentemente tutto questo significa andare incontro a un consumatore, soprattutto cercare di andare incontro a un consumatore, cercando di portare valore alla relazione con il consumatore, sia un valore per il cliente e anche un valore per la nostra società, perché, come potete ben immaginare, i servizi all'interno del nostro conto economico giocano un ruolo estremamente importante nella creazione appunto dei risultati, che in questo, lo ridico ancora, si inserisce l'acquisizione di Covercare. E avere solidità sia di cassa, avere solidità anche per il futuro della nostra azienda, cercando di andare a portare elementi di razionalizzazione che significano anche costi inferiori, credo che ci dia quella possibilità di continuare lo sviluppo che la nostra società, di cui la nostra società si è fatta in carico in prima persona, quando ormai negli ultimi 15 anni abbiamo fatto 13 acquisizioni. Ecco, siamo stati fermi in questi 4 anni perché il contesto di mercato particolarmente positivo nei 2 anni di Covid non ci ha permesso o non abbiamo voluto fare acquisizioni perché ci sembravano i target e i relativi prezzi fuori da un contesto per noi accettabile. Crediamo che in una situazione di mercato come questa, un mercato che continua il trend negativo che aveva già inaugurato l'anno scorso, possa dare a noi la possibilità di continuare quell'attività di concentrazione di mercato che credo che sia uno degli elementi di successo di Unieuro degli ultimi anni. Grazie e passerei la parola a voi, alle vostre domande.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è da parte di Andrea Bonfà di Banca Akros. Prego.
Sì, buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene. Io avrei le seguenti domande. Uno riguardava l'ammontare, diciamo, delle svalutazioni relative alla chiusura di Moncricca. Quante erano già state incluse nei non ricorrenti dell'H1 e se questi, diciamo non ricorrenti in generale hanno beneficiato di quella diciamo revisione della multa dell'antitrust per un beneficio di quasi 5 milioni. Quindi se potete commentare quello. La seconda riguarda un po' la guidance vostra sul fatturato, sull'H2. Guardando la vostra guidance dell'anno state guidando per un meno 4, meno 8. Vi chiedevo lì quali sono le variabili di questo range e quanto conta diciamo, la politica di Black Friday al momento. Vedevo che molti dei vostri competitor sono partiti addirittura con largo anticipo, mi chiedevo se li state un po' inseguendo o come lo vedete sostanzialmente. E la mia ultima domanda è, ho visto che parte dei risultati sono stati raggiunti con un calo dei costi di marketing, se pensiate che questo possa avere un impatto sul business nell'anno prossimo o come pensate di gestire diciamo un calo delle spese di marketing a fronte del fatturato sostanzialmente. Grazie.
Sì, grazie Andrea. Inizio io un paio di risposte sperando di aver colto chiaramente le domande. Non sono inclusi nell'H1 impatti legati alla svalutazione di Moncricca. Abbiamo fornito nell'Outlook e nel comunicato stampa un range di costi straordinari attesi, in un range appunto da 16-18 milioni. Quasi 10 sono legati alla svalutazione dell'avviamento del marchio, gli altri costi risiedono in costi sia cash che non cash, però legati diciamo allo sviluppo della procedura, gli accantonamenti, le svalutazioni dell'attivo e quant'altro. La multa dell'antitrust, se ho ben compreso, giusto te la richiedo, ti riferisci a Moncricca o ti riferisci in generale?
In generale. Ho visto che era un meglio di 4,7.
Non è ancora rettificata. E vado sulle guidelines di fatturato 2,7-2,75. La revisione si rende necessaria a seguito del trend di mercato, come descritto da Bruna all'inizio della conversazione. Ci aspettiamo, come detto, un secondo half in linea con il trend del primo. Pertanto riteniamo questo diciamo l'indicatore diciamo più opportuno per quello che ci è dato di vedere ad oggi metà novembre, con una peak season che di fatto sta iniziando, che in buona parte segnerà in maniera determinante il risultato dell'anno. Ma su questo lascio a Bruna.
Sì, per essere più specifici, noi immaginiamo, le nostre stime sono di un secondo semestre mercato in linea con il primo semestre, quindi di nuovo negativo a circa meno 6. Ad oggi la stima sembra centrata, anzi anche abbastanza ottimistica, perché ricordo alla platea che il mercato di settembre chiuso sta quasi meno 12, con un recupero, con ancora mercato totale non chiuso, ma come sapete noi facciamo la conta delle weekly, che ci attendiamo ottobre appunto tra meno 6 e meno 7. Ho poi sentito una domanda sul Black Friday e sui nostri competitor. Non li stiamo inseguendo proprio perché per il cambio di strategia che vi abbiamo spiegato e perché crediamo che il leader non debba inseguire. Quindi la nostra partenza del Black Friday è stata centrata sul 9 di novembre, mentre quasi tutte le insegne hanno cominciato una settimana prima, cosa che noi avevamo fatto l'anno scorso, sinceramente con risultati complessi. Quindi ad oggi siamo convinti della strategia invece di attesa e che ha visto invece buoni risultati nel single day. È chiaro che, vista la debolezza della domanda registrata da tutti, ci sarà una grande corsa alla pressione promozionale aggiuntiva, che noi invece vogliamo assolutamente modulare con oculatezza, soprattutto anche nel peso dei vari canali, perché come sapete la pressione di prezzo ci arriva soprattutto dalla componente online. Rimango ancora io sul calo dei costi marketing. Allora, tanto per cominciare, avete visto nel primo semestre un 5 che non va confuso con un taglio di advertising. Nella voce marketing c'è un complesso di spese, la componente in decrescita di advertising molto concentrata sull'online è però solo di 2 milioni. Vi do un dato molto esplicativo: la share of spending rispetto al mercato Nielsen del primo semestre dice che, nonostante il taglio, la share of spending di un euro è in salita. Questo a dimostrazione che l'intero mercato advertising misurato da Nielsen scende, e alcuni dei nostri competitor in maniera molto più pesante di un euro. Quindi su questo, anche grazie al nuovo programma di Marketing Model Mix, sinceramente ci siamo sentiti di fare questo taglio a supporto proprio dell'azione di remediation, secondo noi assolutamente gestibile, e l'avete visto nel Q2 con un risultato che pareggia praticamente quello dell'anno precedente. Grazie.
La prossima domanda è da parte di Emanuele Negri di Mediobanca. Prego.
Sì, buongiorno a tutti, grazie per la presentazione e per le domande. Allora, io volevo fare un attimo un follow up su Moncler per capire se ho capito bene. Dei 16-18 milioni che avete detto di costi non ricorrenti, se ho capito giusto, circa 10 milioni saranno sotto l'EBITDA e la restante parte sopra l'EBITDA. Volevo capire se questo sia effettivamente corretto e quanti di questi abbiano effettivamente un impatto cash, quindi sulla cassa finale. La seconda, sempre su Moncler, è da quando essenzialmente voi scorporate Moncler dal bilancio consolidato? E l'ultima invece è sulla guidance. Voi avete detto che non include Covercare. Volevo capire se non include Covercare in nessun modo o se c'è qualche cash out invece che è incluso, tipo quello che era previsto proprio al signing e così. Grazie.
Grazie Emanuele. Moncler, in base al principio contabile IFRS 5, verrà scorporata durante il Q3 nei nostri numeri e verranno consolidati i numeri sotto l'EBIT e fuori dall'EBIT adjusted, come poste non ricorrenti. Il range di 16-18 milioni, come detto prima, tolti i 10 milioni circa di svalutazione marchio ed avviamenti, si divide in cash e non cash nella parte rimanente, in un valore che adesso francamente non riesco a essere più preciso. Come detto, questo avverrà durante il Q3, ci aspettiamo di fatto nel corso del mese di novembre, e avremo modo di apprezzarne meglio gli impatti alla chiusura della prossima trimestrale. Per quanto riguarda la seconda domanda, credo fosse cover care, in H1 non ci sono impatti legati all'acquisizione e non ci sono impatti neanche nelle guidelines così come le abbiamo definite. Trovate delle note a commento alla presentazione, nelle guidelines in particolare, a questo punto lo risottolineo, le guidance ad oggi sono escluso l'impatto di cover care in qualsivoglia elemento delle guidelines stesse, che si tratti di revenues, che si tratti di EBIT, che si tratti di FR. Non so, Emanuele, se ho risposto, ma...
Sì, assolutamente, grazie mille.
Prego. La prossima domanda è da parte di Federico Belluati di Kepler Chevreux. Prego.
Buongiorno e grazie per le mie domande. La prima sarebbe riguardo alla guidance, in particolar modo cosa vi aspettate, se potete dircelo, in termini di gross margin, appunto a causa del diverso mix. E poi sul current trading volevo sapere se potete darci più colore riguardo l'andamento del grey e del white, perché l'H1 è stato appunto quello che dovrebbe essere in linea con l'H2, però l'H1 è stato impattato dalla comparison base legata agli incentivi per il brown, quindi vorrei capire meglio come sta andando grey e white e basta, grazie.
Sulle guidelines, per quanto riguarda il gross margin e il mix, quello che possiamo dire è che ci aspettiamo un mix complessivo a livello di gross profit molto vicino all'anno scorso. L'anno scorso abbiamo chiuso con un gross profit di 21,2, grosso modo è il trend che vediamo anche riflesso in questo fiscal year corrente, sul fine anno. Per il resto...
Sì, l'andamento del bianco e del grey, l'abbiamo detto prima, il white fortunatamente continua la sua fase di crescita, chiaramente un euro guida questa fase di crescita perché è leader di mercato nel mondo del grande elettrodomestico in Italia e noi ci aspettiamo risultati positivi anche nel secondo semestre. Per quanto riguarda il grey... Lo possiamo dividere in due macro settori. Il primo è quello della telefonia, e sulla telefonia ci aspettiamo un mercato in leggera decrescita, perché chiaramente è un mercato che credo che ormai da circa 25 anni continua a salire, quindi oggi pensiamo che il mercato sia arrivato a un punto di maturazione, ma fortunatamente non ha tassi di decrescita importanti almeno per adesso, però ce l'aspettiamo in leggera decrescita. Per quanto riguarda invece l'information technology, ecco, questo è il risultato invece che ci aspettiamo ancora in decrescita. Non dimentichiamo che su questo, nei due anni di Covid, con lo smart working, con la DAD, quindi milioni di italiani hanno dovuto lavorare o studiare da casa, quindi questo ha portato ha un incremento notevole del parco installato in casa delle famiglie italiane a livello di prodotti legati al mondo dell'information technology. Devo dire la verità, ci aspettavamo che dopo ormai 3-4 anni ci fosse un cambio dei prodotti stessi. Rimane il fatto che invece il mercato continua a essere un mercato estremamente debole sul fronte dell'IT. Ecco, credo che sia una dinamica che esiste a livello mondo, tant'è che oggi noi abbiamo tutti i fornitori, da Lenovo ad Acer ad HP, che stanno soffrendo particolarmente, perché questa dinamica qui, ripeto, che il Covid ha portato a installare nelle famiglie italiane grandi prodotti, sia di PC piuttosto che di tablet. Ecco, pensavamo che già quest'anno ci fosse l'inizio del ricambio, l'abbiamo rimandata all'anno prossimo.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Giuseppe Grimaldi di BNP Paribas. Prego.
Buongiorno a tutti e grazie per la presentazione. Allora, la prima domanda fa riferimento alle iniziative appunto di efficienza che vi hanno dato, diciamo, ragione in questo trimestre, guardando, diciamo, la seconda parte dell'anno. Il mix, diciamo, di iniziative è simile a quello che abbiamo visto appunto in questo trimestre, e la seconda domanda è, diciamo, più riferita ai numeri, ovvero sino ad oggi c'è stato un risparmio costi sull'energia di circa 8 milioni, se ci potete dare una linea guida sulla seconda parte dell'anno di quanto può essere, diciamo, il risparmio costi derivante, diciamo, dai prezzi più bassi dell'energia. Vi ringrazio.
Sì, grazie mille. Allora, sull'efficienza costi, allora, tanto per cominciare, il piano di remediation si divide in due categorie: efficienza costi, anche collegate a progetti di efficientamento di processi, e iniziative a sostegno del gross profit. Quindi vi parlerò della somma delle due, che nel secondo Q, quindi nel primo semestre, hanno valso per circa 5 milioni di EBIT di recupero. Quindi il piano che sta seguendo la società prevede un impatto ancora maggiore in H2 per circa il doppio di quanto visto in Q2. Quindi un piano che sarà in grado compensare la maggior pressione promozionale, quindi anche la debolezza del mercato a cui facciamo fronte. Ecco. Sul risparmio costi atteso su H2, soprattutto sull'energia, passo la parola a Marco.
Sì, grazie Bruna. Per quanto riguarda l'H1 ne abbiamo parlato, segnalo che qui in buona parte, direi nella totalità, il beneficio non risiede nell'accordo fatto del contratto per differenza che è entrato in vigore a ottobre, per cui questo risiede in realtà in un minor costo dell'energia che il mercato ha potuto beneficiare. Nel secondo semestre beneficeremo probabilmente anche da questo aspetto, perché ci aspettiamo un pool mediamente più basso, ma anche dall'accordo che abbiamo sottoscritto con Tozzi Green all'inizio di ottobre. Numericamente parlando, ci aspettiamo un saving nella seconda parte dell'anno nell'ordine dei 4-5 milioni di euro rispetto all'anno precedente, come combinato disposto di un PUN e di un accordo che ci protegge sul prezzo per un importo all'incirca tra il 50 e il 60% del nostro totale fabbisogno. Aggiungo da ultimo che stiamo anche valutando ulteriori opportunità a protezione della restante parte del costo ad oggi legata esclusivamente al PUN nazionale, e se dovessimo trovare una soluzione adeguata alle nostre necessità saremo ben lieti di poterla inserire nelle iniziative del secondo semestre.
Grazie mille, molto chiari. Come magari follow up, se posso, se ci potete dare, diciamo, magari un update anche qualitativo su opportunità di M&A in questo momento di mercato, se comunque, diciamo, qualcosa si è sbloccato da un punto di vista magari di valutazione di richieste di potenziali venditori di asset in questo contesto.
Sì, l'abbiamo detto prima, siamo rimasti per 4 anni fuori da attività di M&A perché, come ho detto, ritenevamo che i prezzi in questi anni fossero estremamente alti, quindi ci siamo fermati. Oggi, devo dire la verità, siamo molto concentrati su quella che è l'acquisizione di Cover Care. Chiaramente questo sarà un punto, direi, fondamentale proprio nell'attuazione del nostro piano, e quindi auspicando che il closing avvenga chiaramente entro il nostro anno fiscale. Noi ci auguriamo addirittura di riuscire ad anticipare con l'ok dell'antitrust, di riuscire ad anticipare il tutto nei mesi di dicembre, perché prima riusciamo a chiudere questa acquisizione, prima riusciamo e iniziamo a lavorarci e ad attuare quello che è il nostro piano. Contemporaneamente stiamo guardando, l'abbiamo sempre detto, abbiamo una pipeline di potenziali target che vogliamo e dobbiamo continuamente analizzare. Quello che mi aspetto, ma questa è più una mia idea personale, quello che mi aspetto è che in un mercato che l'anno scorso ha fatto meno 3,6, quest'anno chiuderà meno 6, meno 7, quello che chiuderà dopo due anni del genere, anche quelli che erano target che avevamo messo da parte proprio perché l'andamento del mercato portava a quotazioni estremamente elevate, possiamo risederci, noi, ripeto, le idee le abbiamo ben chiare, possiamo risederci e valutare se c'è l'opportunità e la possibilità di andare verso una definizione di ulteriore attività di M&A.
Ti ringrazio per le risposte.
La prossima domanda è un follow-up da parte di Andrea Bonfà di Banca Akros. Prego.
Sì, grazie per l'ulteriore disponibilità di tempo. Volevo un chiarimento su quello che avete menzionato sull'online. Avete detto che il calo dell'online deriva anche dalle recenti interventi normativi. Se ci potevate spiegare a cosa facevate riferimento, grazie.
Sì, lo spiego io molto volentieri. Da luglio è attiva la nuova normativa prezzi chiamata Omnibus, che chiaramente ha investito tutto il mercato e sul quale abbiamo visto, diverse fantasiose applicazioni, per esempio del competitor più rilevante, della compagine online. Sto parlando di Amazon. Unieuro è partita prima, negli ultimi 10 giorni di giugno, e questo ha segnato un rallentamento importante perché investe il percepito di convenience del sito online. Poi con luglio si sono adeguati tutti gli altri brick and mortar, ripeto, tranne il competitor più rilevante di questo segmento, e quindi con l'andare del tempo anche il pubblico si è un po' adeguato alla nuova normativa. La riepilogo un secondo, in breve, anzi, perché è una normativa molto complessa, la questione più rilevante che porta riguarda l'esposizione dei prezzi, e cioè l'imposizione in caso di annuncio di promozione di far riferimento sempre al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Spero di essere stata chiara.
Ok, grazie, molto gentile.
Prego.
Vi ricordo che se volete porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Dottoressa Larana, signori, non ci sono altre domande prenotate.
Grazie, buongiorno a tutti. Poi se chiunque voglia fare poi un follow up, sia Gianna che io, Marco e Bruno, siamo a vostra completa disposizione per ulteriori domande. Grazie e buongiorno a tutti.
Buongiorno.